La rivista.
Iran, illusioni ed equivoci di una guerra affrettata. Questo il titolo del pezzo pubblicato sulla rivista online Aspenia. Ne parliamo subito con l'autore che ci ha raggiunti al telefono, Riccardo Pennisi. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Riccardo Pennisi, analista di geopolitica e vice direttore di Aspenia Online. Pennisi, lei scrive: la forza militare degli Stati Uniti e Israele è strabordante, possono colpire ciò che vogliono in Iran, ma non riescono apparentemente a colpire niente di utile. Perché?
Allora, questa, diciamo, la storia di questa guerra che si sta prolungando, come vediamo, anche un po' al di là della capacità di giustificarla di chi l'ha lanciata, si sta svolgendo appunto in una maniera un po' paradossale, ossia gli Stati Uniti e Israele hanno la capacità di attaccare, anche di fare a pezzi, di distruggere completamente l'Iran, però non hanno la capacità di raggiungere gli obiettivi che si erano posti all'inizio dell'attacco. Questo è il paradosso, diciamo così, almeno per il momento. Cioè, il primo obiettivo era quello di far saltare il regime, e questo non è successo, nonostante l'uccisione dell'Ayatollah, eccetera, eccetera. Il secondo era quello di distruggere le capacità militari dell'Iran, e invece dopo 30 giorni vediamo che non solo l'Iran riesce a colpire tutti i paesi del Golfo, tutte le basi americane, Israele quotidianamente, ma anche a chiudere lo stretto di Hormuz. E poi c'era ovviamente l'argomento del nucleare, su cui non si parla più perché quello è difficile da giustificare o da provare il raggiungimento di un obiettivo del genere rispetto al programma nucleare iraniano. Però c'è da dire che il vecchio Ayatollah era contro lo sviluppo del programma nucleare, mentre quello nuovo, suo figlio, è a favore, quindi non sembra che si siano fatti dei passi in quella direzione.
Anzi, indietro, passi indietro.
Anzi, probabilmente indietro. Tra l'altro, come giustamente fai notare, un attacco del genere in realtà spinge l'Iran a pensare che le armi nucleari possano essere un'assicurazione per il suo futuro sul fatto di non ricevere più un attacco a sorpresa di questo tipo, che mira assolutamente al rovesciamento quindi dello Stato, mira al caos, forse alla guerra civile. È tra l'altro lanciato durante un processo negoziale, quindi assolutamente a sorpresa. Probabilmente in Iran si diffonde la consapevolezza in questo momento che l'arma nucleare è l'unica assicurazione sulla vita del proprio paese, diciamo così.
Accidenti. Ma i beneficiari inattesi di questo conflitto chi sono?
I beneficiari in attesa di questo conflitto, ecco, da un certo punto di vista, ovviamente le cose possono sempre cambiare, però quello che diciamo volevo un po' esprimere nell'articolo è proprio che Israele e Stati Uniti pensavano di fare un'operazione un po' come quella in Venezuela di Maduro, un'operazione breve, rapida
blitz.
E di successo, esatto, un blitz che avrebbe permesso ai governi di Netanyahu e di Trump di aumentare la propria popolarità in un anno elettorale, in un momento di scontento delle rispettive opinioni pubbliche. E c'è anche un obiettivo generale geopolitico in Medio Oriente, cioè quello della riorganizzazione della regione in un senso favorevole, diciamo così, agli interessi di Israele, soprattutto insieme all'Arabia Saudita, sotto il beneplacito degli Stati Uniti, ed escludendo da questa riorganizzazione completamente l'Iran, che avrebbe dovuto essere accantonato, appunto messo nel caos, un po' sconvolto da questa operazione. Tutto questo non ha funzionato, quindi tra i beneficiari dell'operazione c'è senz'altro, a livello regionale, c'è per il momento l'Iran, che ha avuto l'occasione di dimostrare che le sue armi possono colpire tutta la regione, quindi l'Arabia Saudita, gli Emirati, lo stretto di Hormuz, tutti, diciamo, i paesi che in questi anni hanno collaborato strettamente con gli Stati Uniti. E non solo, ora ha in mano qualcosa che prima non aveva assolutamente, ossia una forte leva sull'economia mondiale, grazie al blocco di Hormuz. Lo stiamo già vedendo nei nostri supermercati o nei nostri benzinai, quanto il prezzo delle merci stia salendo, e non farà altro che salire. Persino la Commissione europea ha invitato i paesi europei a prepararsi a, diciamo così, una situazione di mancanza di energia, questo non farà altro che aumentare i prezzi.
Un razionamento.
Diciamo, sì. Esatto, magari in alcuni paesi sarà un razionamento, in altri diciamo sarà un consumo minore, ma i prezzi non faranno altro che salire, ovviamente, perché è un classico dei prezzi dell'energia, quello di riversarsi poi sui prezzi di tutto il resto, perché sono, diciamo, così influenti su tutta l'economia. E l'Iran quindi ora ha questa leva, diciamo, sullo stretto di Hormuz, su cui ha cominciato a esigere un pedaggio, come quindi se fosse suo. Prima della guerra il pedaggio non c'era, era libera la circolazione dello stretto di Hormuz. Ora, dopo l'attacco di Trump e Netanyahu, l'Iran ha il controllo dello stretto di Hormuz, come se l'avesse conquistato. Inoltre potrebbe arrivare al risultato di sgomberare le basi americane attorno al Golfo, che sono lì da 30 o 40 anni, anche questo sarebbe un risultato storico. Paradossalmente, tra gli altri paesi del mondo che ne guadagnano c'è proprio la Russia, che teoricamente le forze dell'Occidente starebbero combattendo in Ucraina. Con il fatto che i prezzi dell'energia salgono, ovviamente un paese esportatore di energia, sia di gas che di petrolio, come la Russia, farà dei grandi guadagni, già li sta facendo. E ovviamente questi guadagni saranno usati per alimentare le guerre e la politica estera di Vladimir Putin, per prima cosa in Ucraina, ovviamente. Quindi, diciamo, una serie di conseguenze negative molto avventatamente trascurate al momento di lanciare un attacco del genere contro un paese che è grande 5 volte l'Italia, l'Iran. Ora non so fare la proporzione esatta con la Svizzera, però ecco, è un paese enorme che si stende dal Mar Caspio all'Oceano Indiano, che sullo, diciamo, se fosse visto sulla cartina europea sarebbe grande più o meno dall'Irlanda alla Serbia e dalla Polonia a Napoli, quindi un paese sterminato di cui si è sicuramente sottovalutata la capacità di resistenza.
E senti, senta, l'assenza di strategia, di una strategia d'uscita, a differenza delle campagne in Afghanistan e in Iraq, dove i regimi furono effettivamente rovesciati, oggi l'Occidente sembra un po' privo di un traguardo chiaro, è un po' un vuoto strategico che rischia davvero di consegnare un vantaggio definitivo a paesi come la Cina, lasciandola lì ferma ad aspettare. Che dice Pennisi?
Beh, certo, da questo punto di vista, ovviamente, di fronte a un attacco del genere, da cui gli stessi Stati Uniti ormai sono consapevoli di doversi, diciamo, ritirare da un certo punto di vista, perché noi ascoltiamo le dichiarazioni di Trump, ovviamente dopo esserci sforzati di tirarne fuori un senso, che è la cosa più difficile di solito quando si ascolta Trump, ma il problema è proprio capire cosa e quale tipo di decisioni abbia guidato una decisione, una scelta del genere come quella di attaccare l'Iran, perché non raggiunti tutti gli obiettivi è chiaro che la grande forza, ricordiamo anche prima dell'attacco la preparazione di un mese, 2 mesi, lo stesso presidente degli Stati Uniti che diceva manderemo l'armata più grossa della storia contro l'Iran, ed effettivamente erano 20 anni che gli Stati Uniti non accumulavano diciamo una forza militare del genere, e se questa operazione si chiudesse con un fallimento totale, come è, giustamente dal punto di vista degli equilibri del Medio Oriente e del resto del mondo, la capacità degli Stati Uniti di colpire militarmente ne uscirebbe molto molto danneggiata. Già nel 2025 abbiamo visto gli Stati Uniti incapaci di arrivare a un accordo con la Russia sull'Ucraina, nonostante la promessa che era stata fatta proprio da Trump al momento della sua elezione, no? Chiuderò tutte le guerre, eccetera, eccetera. Poi c'è stata la guerra commerciale con la Cina, anche quella si è chiusa in una specie di disfatta, perché quando la Cina ha messo l'embargo sulle terre rare agli Stati Uniti, poi gli Stati Uniti sono dovuti, diciamo, scendere a compromesso con la Cina, altrimenti tutto il loro sistema agricolo e tecnologico si sarebbe dovuto fermare. E ora c'è questo scontro militare diretto con l'Iran. Cina, Russia e Iran, diciamo, sono i tre poli di quello che si vuole come il polo alternativo all'Occidente, diciamo così. Se in un anno e mezzo, diciamo, segniamo tre pallini rossi, tre sconfitte, è chiaro che gli equilibri, diciamo, nel resto del mondo, cioè tutto cambiano. Il resto del mondo sta guardando ovviamente cosa succede e tirerà le sue valutazioni, come sta già succedendo. Insomma, magari la prossima volta cerchiamo anche di fare delle scelte diverse che non siano per forza quelle dello scontro frontale, dell'attacco, soprattutto quando non si ha idea di cosa ottenere.
Esatto. Allora, la nostra rubrica La Rivista ci ha portato oggi ad approfondire la lettura dell'articolo Iran, illusioni ed equivoci di una guerra affrettata, pubblicato sulla rivista online Aspenia, e noi ne abbiamo parlato con l'autore e vice direttore di Aspenia Online, Riccardo Pennisi. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi, alla prossima.
Alla prossima.